Buonasera, buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Un appuntamento che ci piace considerare doppio, visto che siamo alla vigilia del 25 aprile 2015, quindi del 70° anniversario della liberazione del Nord e della fine della Seconda Guerra Mondiale, e visto che Hollywood Party dedicherà a questa ricorrenza due puntate del cinema alla radio. Stasera io, Alberto Crespi, vi accompagnerò in un viaggio dentro la Notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani, film del 1982. Mentre settimana prossima Steve Della Casa vi racconterà Achtung Banditi, il film di Carlo Lizzani, che rievoca invece un episodio della resistenza urbana nella Genova ancora occupata dai nazifascisti. Avete già capito da soli che in realtà nessuno dei due film si svolge il 25 aprile del 1945, semplicemente perché quella data così importante, così sepolta nella memoria di tutti gli italiani in modo spesso abbastanza controverso, perché stiamo parlando di una memoria che, come ben sappiamo, non è sempre condivisa dal 100% degli italiani, quel giorno non è mai stato raccontato dal cinema, o perlomeno dal grande cinema. Ecco, non esiste un grande film sull'arrivo dei partigiani a Milano il 25 aprile del 45, ma naturalmente esistono molti film importanti sulla resistenza, sulla lotta contro i nazifascisti, e noi ne abbiamo scelti due, appunto La notte di San Lorenzo e Achtung Banditi, per rievocare insieme a voi quella grande stagione storica e anche un paio di grandi stagioni del nostro cinema. Tra l'altro, La notte di San Lorenzo, come molti di voi ricorderanno, si ispira, ma in maniera molto libera, a un fatto storico, una strage avvenuta a San Miniato, il paese di Paolo e Vittorio Taviani, il 22 luglio del 1944, che è tornata agli onori, si fa per dire, delle cronache proprio in questi giorni, perché il sindaco di San Miniato, Vittorio Gabbanini, sindaco del PD, ha deciso di rimuovere dalla cattedrale del paese le due lapidi che ricordavano la strage. Perché le lapidi erano due? Perché nell'immediato dopoguerra era stata messa una lapide che ricordava appunto le vittime di questa strage nazifascista. I nazisti rinchiusero nella chiesa una cinquantina di persone e poi fecero crollare la chiesa con un colpo di cannone. Ma fin dagli anni 50 e poi attraverso indagini storiche sempre più approfondite, si è appurato, diciamo al 99,9%, che in realtà sì, furono i nazisti a rinchiudere le persone nella chiesa, ma il crollo della chiesa e la conseguente strage furono provocati da una bomba alleata che colpì per una tragica fatalità la chiesa e provocò appunto la strage. E questo era il contenuto della seconda lapide affissa sulla chiesa. Ora il sindaco ha deciso, appunto per evitare questa memoria contraddittoria, di togliere entrambe le lapide e di organizzare quanto prima una terza lapide che riporti semplicemente i nomi dei caduti. A San Miniato le polemiche non mancano, anche in questi giorni, anche in queste ore. Un sanminiatese illustre, il noto allenatore di calcio nonché esponente di SEL, Renzo Ulivieri, ha risposto in maniera molto piccata al sindaco per questa scelta. La verità è che tutto questo rientra in qualche modo nel film dei fratelli Taviani, perché il film dei fratelli Taviani innanzitutto parla di un paese che si chiama San Martino e non San Miniato, e fin dal titolo, La notte di San Lorenzo, ambienta la storia il 10 agosto, la notte cantata da Pascoli, nella quale le stelle cadono dal cielo e possono compiersi dei prodigi e dei miracoli. E tutta la trama del film è raccontata come se fosse una leggenda, a cominciare dal fatto, e entriamo direttamente nel film, che tutto nasce con una voce di una donna che al tempo era bambina e che rievoca questo passato ormai lontano.
Stanotte è la notte di San Lorenzo, amore mio, e devono cadere le stelle. Da noi qui in Toscana si dice che ogni stella che cade esaudisce un desiderio. Aspetta a dormire. Sai qual è il mio desiderio stanotte? Di riuscire a trovare le parole per raccontare a te un'altra notte di San Lorenzo di tant'anni fa.
Raccontiamo una storia che abbiamo vissuto e che volevamo sempre fare perché avevamo vissuto questa guerra però dicevamo, ma era un'epoca in cui erano ancora vivi e presenti i ricordi dei grandi film sulla guerra, di Paisà, gli altri film di Rossellini e di altri, e dicevamo no, non lo facciamo, non lo facciamo. Poi una volta, tornando a San Miniato e nelle campagne intorno a San Miniato, abbiamo incontrato dei sopravvissuti alla strage del Duomo, e li abbiamo incontrati e abbiamo parlato, e ci raccontavano questo fatto che era avvenuto terribile, e la cosa che ci colpì è che ognuno la raccontava in un modo diverso. Allora abbiamo approfondito questa inchiesta, siamo andati in giro, abbiamo incontrato anche i nipoti, i figli di alcuni che erano morti, e ciascuno dava il senso era lo stesso, ma però erano uno diverso dall'altra. Il senso era lo stesso, cioè che quando tutto sembra perduto, uno, se prende in pugno il proprio destino, riesce a dominare l'orrore. È diventato un mito, è diventata una leggenda questa storia che abbiamo vissuto. Non è più un film del neorealismo, è un'altra cosa. Allora ci siamo sentiti come liberati da un peso che ci stava addosso e siamo andati per la nostra strada. E diciamo che il film poi l'abbiamo deciso di farlo quando abbiamo avuto l'idea della bambina, della presenza di una bambina, che poi quella bambina che c'è nel film siamo io e Vittorio, che ci siamo messe le gonnelline, siamo diventati i protagonisti di questa storia, perché attraverso la bambina ci siamo resi conto che potevamo raccontare la storia nella sua realtà, tragica o meno tragica, e al tempo stesso poter andare nell'immaginazione, nella fantasia, e quindi passare dalla immaginazione alla realtà, dalla realtà all'immaginazione, ci faceva capire che potevamo fare un film libero e lontanissimo dai nostri maestri che tanto avevamo amato.
Questa era naturalmente la voce di Paolo Taviani, intervistato per noi appositamente per questa puntata da Enrico Magrelli. Più avanti sentiremo anche naturalmente la voce di Vittorio, i due fratelli non si fanno mai intervistare separati. Approfittiamo per ricordare alcuni dei collaboratori dei Taviani in questo film. La sceneggiatura fu scritta da loro insieme a Tonino Guerra e a Giuliani De Negri, il loro storico amico e produttore partigiano. Giuliani era proprio il suo nome di battaglia durante la Resistenza. Le musiche sono di Nicola Piovani, prima collaborazione con i fratelli Taviani. Il montaggio di Roberto Perpignani, la fotografia di Franco Di Giacomo, i costumi sono di Lina Nerli Taviani. Tra gli attori ricordiamo Omero Antonuti nel ruolo di Galvano, Margherita Lozzano nel ruolo di Concetta, Massimo Bonetti, Enrica Maria Modugno, Miriam Guidelli, in piccoli ruoli due volti destinati a diventare famosi, Paolo Hendel e David Riondino, e naturalmente, in un certo senso il protagonista insieme ad Antonuti, Claudio Bigagli nel ruolo di Corrado, che incontriamo nella prossima scena, nella parte di un giovane del paese di San Martino che va nella chiesa per sposare la sua fidanzata.
Sono contento, sono proprio contento di aver celebrato questo matrimonio. Bellindia aspetta un figliolo. Tutti e due eravate in stato di peccato e Dio solo sa che cosa ci aspetta. Sono contento anche se da incosciente ritrovarci qua. Voi siete vestiti a festa e ci sa, gli americani a due passi e i tedeschi ancora in casa. Arrivederci allora. Eh no, una cosa ve la devo dire. Se è vero che il giorno del Dies Irae, della fine del mondo, i latini lo chiamano così, gli è vicino, gli è sempre vicino, è anche vero che ciascuno di voi, ma anch'io, ci sa il dovere di sopravvivere. Capito? Preghiamo.
Io allora avevo 6 anni. E non lo so se avevo paura o se mi divertivo. Tutto quello che ci capitava in quei giorni era così straordinario.
Dopo la cerimonia in chiesa, in cui la guerra sembra per un attimo essersi allontanata, la storia fa subito capolino. La comitiva incontra due ragazzi sbandati, due giovani partigiani in fuga, uno interpretato da Massimo Bonetti, e decide di aiutarli.
Io, se va a correre! Ci siamo buttati giù dal treno dopo Firenze, ma sono cascato male.
Porca miseria.
Lui è Bruno.
Piacere, E ora che fate?
Lui va a Palaia.
A Palaia? Ma Palaia è da quell'altra parte.
Mi vuole accompagnare fin sotto San Martino.
Oh, guarda, e San Martino l'hanno nominata quasi tutta tedeschi.
È casa mia.
Sulle case che fanno saltare ci hanno fatto una croce verde. Ora la tua, non lo so, di preciso...
Ce n'è anche per voi, tenete.
È la mia moglie. Ci siamo sposati 10 minuti fa.
Sorrise, Ettore. E sorrise Andromaca, la veneranda madre. L'intenerito eroe, palleggiando fra le mani alquanto l'infante, alzò al cielo e supplice esclamò. Giove pietoso, e voi tutti, o celesti, ah, concedete che di me degno un dì questo mio figlio sia splendor della patria e dei troiani forte e possente reggitor. Deh, fate che il veggendo tornar dalla battaglia dica alcun, non fu sì forte il padre, e il cuor materno nell'udirlo esulti. Così dicendo, Ettore, in braccio alla diletta sposa scese il pargoletto, ed ella con visto di pianto, almo e sorriso, la gli dette la poppa, lo si concesse all'odoroso seno.
Bravo.
Salute a voi, Ulitto.
Salute.
Salute.
Ora seguiamo uno dei giovani partigiani, Nicola, quello interpretato appunto da Massimo Bonetti, che si reca alla casa della sua famiglia. Come quasi tutte le case del paese, è stata minata dai tedeschi, che in Toscana effettivamente in molte occasioni si lasciarono alle spalle, appunto come i ponti minati di Firenze, si lasciarono alle spalle situazioni di potenziale distruzione con la quale gli alleati avrebbero dovuto fare i conti. La famiglia di Nicola è quindi costretta ad abbandonare la sua casa.
Nicola,
vieni, andiamo via.
Nicola,
vieni.
No, di qua. È meglio di qua.
Hai visto la croce verde giù?
Sì.
Salta, la casa salta. Siamo tutti nelle cantine dei migliorati.
Dei migliorati?
È Anna che ti ha visto e ci ha chiamato.
Tienilo qui. Io guardo se la strada è libera.
Ma come t'hanno vestito?
Quando salta?
Non si sa. Eppure io sono contenta che la casa salti. Se la casa salta, si va tutti a Firenze.
Sei certo a Firenze?
Scusami. Che papà non lo sappia mai.
Sto bene.
Numerosi abitanti del paese si sono naturalmente nascosti nell'attesa di capire che cosa sta succedendo e ora viene perpetrato ai loro danni uno scherzo abbastanza atroce da parte di un avvocato fascista che, grazie ad un disco, diffonde per il paese note americano.
Io credo che stiano arrivando gli americani.
Nicola, svegliati. Come gli americani?
Albano, la mano vede. È meglio smettere, signor avvocato. Quelli ci credono davvero. Smetto?
Sei uno stupidone.
Li vedo.
E ora la cittadinanza di San Martino barra San Miniato viene convocata dal parroco, che deve riferire loro un messaggio dei nazisti.
Buongiorno, padre. Buongiorno. I tedeschi mi hanno convocato al comando. Il fronte si sta avvicinando.
Ieri gli americani sono arrivati a Monterichieri. Avete sentito il cannone, no?
Stanotte una cannonata è caduta sotto i nostri lavatori.
Ecco, entro il tramonto, signor avvocato, dovete trovarvi tutti da me.
Mara, chiama la signora e resta giù.
I tedeschi ordinano che la popolazione sia raccolta in un solo luogo. Io ho offerto la cattedrale. La nostra piazza è l'unica che non sia stata minata.
Aspettate.
I tedeschi mi hanno detto che spareranno a vista chiunque verrà trovato fuori dalla cattedrale. E stanotte alle 3, signor avvocato, faranno saltare tutte le case minate.
Papo, papo! È lui, Duilio! E Nicola! Non possono venire in uomo! Sono tutti renitenti!
Luganda! La mia sarà la prima!
Fanno saltare le case minate, sì, alle 3, di oggi!
E stanotte la mia sarà la prima!
Vedete, tra tutti quel poco che è rimasto. Pane e pomodoro c'è rimasto. E non sappiamo quanto dovremmo stare nella cattedrale. Scusami per lo scherzo di ieri.
Ma che ti considera?
Ma stasera.
Fra tutte le persone che escono dalle case e si avviano verso la chiesa, facciamo la conoscenza per la prima volta del personaggio di Galvano. È interpretato da Omero Antonutti, è uno dei personaggi centrali del film ed è uno di quelli che hanno dei dubbi rispetto a seguire o meno questo ordine dei nazisti. D'altronde è noto oggi, e forse era vox populi già allora, che quando i nazisti concentravano la popolazione di un paese nella chiesa o in un luogo simile, era un bruttissimo segno.
Donati di Montopoli.
Di Montopoli? Sì.
Io sono stato ospite in casa di tuo padre. Sera amici, io e il tuo babbo. Sono Galvano Galvani.
Voi sareste quello che arrivò...
Nevicava. E te avevi 13 anni. Sono speciale per le facce io.
Come va?
Si fa bene o si fa male andare in Duomo?
Chiede nulla lui! Di questi tempi, Albano, come fa uno a dire se si fa bene o si fa male?
Galvano ha riflettuto e ora annuncia ai suoi compaesani la decisione di non seguire, di non obbedire all'ordine dei nazisti. Non siamo ancora in chiesa, siamo ancora in una specie di grande rifugio dove gran parte della popolazione è radunata.
Io ci ho pensato. Quando è buio io prendo la strada degli orti e vo' a cercare gli americani. E i tedeschi non me la sento di fidarmi.
Ma del nostro vescovo sì, Galvano.
Io ci ho pensato, signor avvocato. Ma un tedesco l'è stato ammazzato l'altro ieri dietro le mura. Da chi non si è capito bene. E i tedeschi sono vendicativi.
Da domani, se vi trovano in giro, vi sparano. Vecchi o bambini, non conta.
La morte è dappertutto, signora, di questi tempi. Io ci ho pensato e ho scelto così. E se qualcun altro sceglie come me, si va tutti insieme. Oh, chi vi invia è meglio si metta addosso i panni più scuri che ha, visto che si va col buio. I cani no. Fanno chiasso, bisogna rinchiuderli. A questo non ci avevo pensato.
Come sempre in questi casi, all'interno del gruppo sorgono delle divisioni. Alcuni decidono di fidarsi dei tedeschi e di seguire comunque il loro ordine di rifugiarsi tutti nel Duomo. Altri seguono Galvano ed escono dal paese. Fra di loro c'è anche Corrado, il personaggio interpretato da Claudio Bigagli, con la giovane moglie in stato interessante. Si rifugiano tutti su una collina e a notte fonda cominciano a sentire le esplosioni delle loro case che saltano in aria, minate dai tedeschi, una dopo l'altra. Sulle esplosioni la macchina da presa dei fratelli Taviani inquadra i volti dei paesani che ascoltano la distruzione del loro paese e noi ascoltiamo i loro pensieri.
A che ora salterà San Martino?
Alle 3 dicono.
Ma
Cecilia. Fatti leggera.
Si sta zitti. Se si sta zitti si sente gli scoppi.
Quali scoppi? Quali scoppi?
Rosanna, ma non ti sembra di aver già vissuto questo momento?
Sì.
Ma
io vorrei fossero già le tre. Non resisto.
Sono proprio una scema. L'unica cosa che mi viene in mente è che salteranno anche gli scarafaggi dell'acquaio. Che scema.
Sta buono. Si ricomincerà tutto da capo. Sta buono. E invece non voglio ricominciare tutto da capo. Dio, non t'ho mai chiesto niente. Le materassi almeno, quelle salvami.
No, Dio, fa che le case saltino. È un'ora che aspetto. Non mi sono mai divertita tanto.
Ma come ho potuto desiderare che la nostra casa saltasse in aria? Non può saltare il salotto giallo, le scale, l'andito.
Alla fine delle esplosioni avviene una cosa fortemente simbolica, una scena voluta dai Taviani sempre nella chiave mitica, leggendaria della messa in scena del film, ovvero tutti i cittadini di San Martino buttano via le chiavi delle loro case, come a ribadire che ormai una casa non ce l'hanno più. Galvano, quello che li ha guidati lontani dal paese, pensa alla distruzione del suo paese, appunto, e piange.
Era proprio San Martino. Era proprio San Martino. Il vento portò gli scoppi più a sinistra. È la nostra rossa San Martino che se ne va. Si va di qua.
Mamma, ma io ho caldo.
E levatela.
Ho Corrado.
Dio, Bork.
Secondo me Bruno già li ha trovati, gli americani.
Bruno? Chi è Bruno?
È l'uomo che... Mi piacerebbe che tu ti innamorassi di lui.
E perché me l'hai portato? È bionda Bruno, Bruno?
Se si chiama Bruno, sarà Bruno.
Vuol dire, io da piccola ero bionda.
Bionda?
Bionda, bionda. Gli inglesi sono!
Ne mangiate tanto, con questo caldo vi fa male, eh?
Oh, ma cosa è stata te a gridare? C'è gli inglesi, c'è gli inglesi.
Gli inglesi, ah.
Ma a noi ci liberano gli americani.
No, i siciliani.
Siciliani?
Nella quinta armata c'è un battaglione di sicuro americani. Lo dicevano a Firenze.
Siciliani. Siciliani.
Come te.
Mentre la comunità guidata da Galvano si allontana dal paese e fugge verso un destino ancora incerto, avvengono un paio di scene in qualche misura collaterali nell'economia del film. Entra Entra in primo piano un piccolo personaggio interpretato da Paolo Ender che flirta con una delle ragazze del gruppo e soprattutto si conquista il primo piano il personaggio di una domestica, Mara, di siciliana, che ha un'improvvisa accensione onirica, ha sentito dire che tra i militari alleati che stanno per arrivare nel paese ci sono anche delle truppe siciliane o siciliano-americane probabilmente, e quindi si allontana in un gesto anche lievemente folle, si allontana dal gruppo per andar loro incontro, sognando di andar loro incontro, di incontrare così dei compaesani. In realtà viene uccisa dal piombo nazista e nel momento in cui muore sogna appunto di incontrare questi suoi connazionali.
Compare! Mi pigliò una pietra.
Male te faciste? Come fu? Che fai qua tutta sola?
Da voi auci correvo. Siti, i siciliani di Brooklyn.
Andiamo a pigliarlo, Tomonello.
Tomonello chi?
Io di Tomonello.
Tomonello ti chiami?
Tomonello Vanni.
Pure io sogno Tomonello. Tomonello Mara.
Di Castelbuono.
Di Castelbuono. Parente di Cola. Di Salvatore.
Di Bastianetto. Di Assunta, la figlia di Rocco.
Porta l'America anche a mia.
A Bruccolina ti porta.
Onne.
Cai. Cai.
Girare a testa.
Cambio di fronte e cambio di registro. Ora nella prossima scena, per la prima volta, entrano in scena due personaggi che hanno un ruolo importante nel prosieguo della trama. Una coppia di fascisti, padre e figlio. Il figlio è un ragazzino giovanissimo, interpretato da Guido Guidelli, ma è di gran lunga il fascista più fanatico e più feroce del film.
Buongiorno.
Buongiorno.
Stavo cercando le more da due ore, ma sembra non ci sia più nemmeno quelle.
E invece noi si è trovato dei mirtilli nella tenuta del Frescobaldi, vero babbo?
Basta guardarti la bocca.
Se c'è qualcun altro qui intorno, sentire! Lo sappiamo che quello non era solo! Vero, babbo? Tornate tutti a San Martino! Galvani, Galvani, se tu sei terri, portali in Duomo! Se no finisce che vi si deve ammazzare tutti! Ora si va via! Ma di qui ci si ripassa!
Ma
vero, babbo? Vengo!
Offizien.
Ma lo sappiamo che non era solo! Vero, babbo? Noi si va in Duomo. Questa me lo fa per strada. Ci si va a mettere sotto la protezione del nostro vescovo.
Oh, caldo.
Oh, io l'accompagno fino sotto a San Martino.
Corrado, aspettaci. Calvano, Calvano, non si va con loro. Mia suocera non può correre.
Ci penso io, la signora Concetta.
Vi faccio lasciare la casa della Meridiana e sulla strada. Là la conoscono, c'è nata.
Perdonami, ma ho paura di restare all'aria aperta. Ma di qualcosa, no? Di qualcosa!
Svelta, andiamo!
Allora si va via.
Prima si deve seppellire la siciliana.
Bellinga! Se dovesse nascere!
Sì, bambino, se dovesse nascere! Sa, non si sa mai la paura. Che nome gli mette?
Già. Il nome che avete è Corrado.
Il nome di mio papà.
Come si chiamava il tuo babbo?
Dio, ma come si chiamava il mio babbo? Giovanni. Giovanni.
Giovanni.
Si chiamava Giovanni.
Giovanni.
Come avete sentito, un po' a pezzi e bocconi la comitiva decide di rientrare in paese e nella prossima scena siamo all'interno della cattedrale.
Le ostie non sono sufficienti a comunicare a tutti voi. C'è stata confusione qui in sacrestia.
Anche se dividiamo queste che ci sono, bastano lo stesso.
Mettiamoci là, ci andiamo a aspettare.
fatemi pensare un momento.
Noi! Noi sarebbe il pane.
Il pane no. E invece ha ragione la Scardagli. Chiamate così, vero?
Scardigli.
Scardigli. Allora, chi ha del pane, ne faccia tanti pezzettini. Io lo benedirò e lui vi aiuterà.
Che giorno è oggi? Che santo è oggi? Su!
Se non lo sa lei, eccellenza.
E sto in ciriaco!
Ecco, questo giorno straordinario noi lo ricorderemo come il giorno di San Ciriaco. Nel giorno di San Ciriaco, quest'estate 1944, noi tutti insieme abbiamo cercato la salvezza nella casa di Dio.
Gesù Cristo, custode per la tua vita eterna. Corpus nostro, la famiglia nostra, Gesù Cristo, custode per la tua vita eterna. Corpus Domini nostro, Gesù Cristo, custode per la tua vita eterna. Corpus Domini nostro, Gesù Cristo, custode per la tua vita eterna.
Durante la messa che si svolge nella cattedrale, proprio nel momento della comunione collettiva, noi vediamo, ma non si sente, non si capisce, quindi ve lo devo raccontare, noi vediamo che i nazisti sprangano la cattedrale, fanno sostanzialmente prigionieri tutti coloro che sono all'interno della chiesa e poi la fanno esplodere. Il personaggio della sposina incinta, la giovane sposa di Corrado, è dentro la cattedrale e quindi è tra le vittime. Noi ritorniamo, il film ritorna, su coloro che invece sono fuori dalla chiesa, sono ancora in marcia nella campagna.
Noi si continuava ad andare, anche se non si sapeva bene dove. I cannoni degli americani non si sentivano più, ma Galvano non ci dava requie. Io invece pensavo solo alla cosa meravigliosa che mi era capitata. La signora Concetta non si era potuta fermare alla casa dove era nata, la casa della Meridiana. Bruciava. Fu allora che mi mise alle orecchie due orecchini preziosi. Su una bambina come me, diceva, erano più sicuri.
Cecilia, hai paura? Senti, quando ho paura io, sai cosa faccio? Mi dico questa filastrocca. Martocchio e Martocchiati, San Giobbi aveva i bachi. Medicina, medicina, un po' di cacca di gallina, un po' di cane, un po' di gatto, domattina è tutto fatto. Singhiozzo, singhiozzo, albero mozzo, vite tagliata, vattene a casa. Pioggia, pioggia, corri, corri, fammi andare via i porri.
Mentre il gruppo di fuggiaschi, diciamo così, percorre la campagna cercando di allontanarsi dal paese ormai distrutto, avviene una scena abbastanza tra l'onirico e l'ironico, se mi consentite l'anagramma. Passa un autobus carico di tedeschi, uno dei quali canta una canzone con una voce angelica, e quest'autobus poi, come sentirete, è inseguito da un personaggio che è l'autista dell'autobus, che vuole assolutamente recuperare il suo mezzo dai tedeschi che gliel'hanno confiscato.
Da dove venite?
Da Brion.
Americani.
Americani da quella parte, niente.
Come niente?
Tedeschi dappertutto. Ma dove è andato?
Vedete, dell'autobus.
Sì, è mio. Me l'hanno preso sotto gli occhi. Sono 5 giorni che li sto dietro. E li mi hanno anche sparato. Da qualche parte prima o poi l'abbandoneranno. E io me lo ripiglio. Il mio mestiere è mio, mica degli altri.
Buongiorno.
Spiacente, sposa. avete tutti la faccia della fame come me. Non ve ne posso dare nemmeno uno. Sono 30. Ho fatto il calcolo. Un giorno ci ampo. E poi fra 30 giorni la guerra è finita. Ce la faccio io.
Oh, ve ne andate senza una scarpa, eh?
Ma io resto con voi.
Dove vado?
5 giorni non parlo a nessuno. 5 giorni non parlo a nessuno.
Dopo questa strana e a suo modo poetica morte dell'autista dell'autobus, la comitiva continua a vagare per la campagna e si è fatta l'ora anche di mettere qualche cosa sotto i denti e cercano disperatamente del cibo. Nella compagnia, come ricorderete, c'è questa donna un po' anziana, Concetta, interpretata da Margherita Lozzano, che a questo punto non ce la fa veramente più.
Niente qua.
Alfredina,
che è successo? Aspetta, faccio io, aspetta. Ma è vero, signora Concetta, che con Calvano siete mezzi parenti? Villano nobilitato, non conosce suo parentado.
Si dorme qui, eh?
Ortica.
Si fa sera e se c'era una speranza di riempire lo stomaco, questa viene distrutta dalla goffaggine della piccola Cecilia, una ragazzina che si siede per sbaglio sul canestro di uova che il povero autista dell'autobus, questo martire della motorizzazione civile, aveva lasciato, per così dire, in eredità al gruppo di fuggiaschi. Senza uova e senza nulla da mangiare, il gruppo affronta la notte e nel frattempo viene raggiunto da Corrado, il personaggio di Claudio Bigagli, che aveva accompagnato la giovane moglie incinta in paese, non era però entrato in chiesa, aveva assistito all'esplosione, aveva quindi visto la strage, aveva visto la moglie morta e ora si riaggrega al gruppo, affermando però di non ricordare assolutamente nulla di ciò che è successo.
Di dove arrivi?
Da San Martino.
Da quanto è che ci c'è?
Da 3 giorni.
È nel duomo, Corrado. Bell'India.
Io non lo so.
Come non lo sai?
Non mi ricordo.
Hai la febbre?
No. No, io ho lasciato Bell'India e i miei fuori del paese. Dopo non mi ricordo.
È passata la seconda notte di fuga e di sofferenze. La mattina dopo il gruppo arriva in uno sterminato campo di grano che, come ricorderà perfettamente chiunque di voi abbia visto il film anche una sola volta, sarà teatro poi dello scontro finale, di questo scontro omerico in cui partigiani e fascisti diventeranno qualcosa di simile ai greci e ai troiani nella pianura davanti alle mura di Ilio. Per il momento il gruppo incontra alcuni contadini che, americani o non americani, fascisti o non fascisti, stanno comunque lavorando perché il grano è maturo e se ne frega dei tempi della storia umana, bisogna coglierlo prima che vada male.
Gino Bulleri, o che fate, mi siete?
Voi piuttosto, Calvani. Ma dove andate?
E si cerca la strada per arrivare dagli americani.
Avete bisogno?
Eh, Lo conosci te, un certo Dante? Dice che lui la strada la sa. Sai nulla di codesto Dante della sua gente? Siamo noi.
Voi? Ma come voi?
Noi. E quello là è Dante. Quello col panciotto.
No, gente, oggi qui posso far compagnia da nessuno. Domattina vedo Bruno. Entro la giornata qui bisogna aver tagliato tutto. A San Rocco vennero...
Scusi, Bruno fa di ognome Marini?
Mi pare, è di Volterra.
A San Rocco?
Che è successo? E vennero fascisti tedeschi a portarci via il grano col camion.
Dov'è?
Il grano? Noi lo seppelliamo nel bosco.
No, scusi, Bruno Marini.
Ma in giro, guarda un po', cercalo. Sa, noi si dà una mano a queste famiglie. Se ci date una mano anche voi, ci fate piacere.
Per l'appunto ora non sarà sull'avviso. Mi si dà una mano.
Oh, ma la svelta, perché a mezzogiorno passa la cicogna tedesca e bisogna buttarsi nel bosco.
Bruno! 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 Ciao! Ciao, ciao! Ciao!
Ciao! No, passa a me.
Tu sei cambiato un po' di giorni.
Ho gli occhi rossi.
È per il grano,
No, sono tre giorni che non si dorme qui.
Oggi si lavora con voi. Grazie a Calvano, la mamma, Rosanna. Si va dagli americani.
Sono guariti i piedi.
Ma io resto qui.
A un certo punto il campo di grano viene sorvolato da un aereo tedesco e quindi tutti si infrattano tra le spighe o dove trovano un nascondiglio per non farsi vedere.
Quelli di San Martino che hanno deciso di rimanere con noi devono cambiarsi il nome. E anche quelli di Cigoli,
Come cambiare il nome?
Per essere più sicuri.
Vorrebbe dire che mi posso scegliere un nome come mi pare a me.
Come ti pare a te?
Ci penso.
Io per esempio mi chiamo Bruno e mi sono fatto chiamare Biondo.
Io San Martino. San Martino. Ulianov. Mi piace questa storia di cambiare il nome. Il mio non mi è mai piaciuto. Bilbo.
Io Bruno. Si può mettere il nome di un altro?
Diamine, bisogna imbrogliare le carte.
Io Achille. Lui almeno è un perdeva mai, non è vero Nina?
Ma qual Achille? Tu ormai la spada non tu la sfoveri più.
E te troia. Oh. Il senso unicroiana si intende.
Io... L'idea che c'ho io non so nemmeno se è un nome. Requiem. Chiamatemi Requiem.
Leone. Orango.
Gufo. Gufo.
Pelo. Gran bel nome.
E te?
No, io...
Io... Giovanni.
Mentre tutti sono nascosti, noi vediamo i ricordi di Corrado, ve li devo raccontare perché è tutto espresso per immagini. È la prima volta in cui noi spettatori ci rendiamo conto che Corrado appunto ha vissuto questa terribile esperienza di vedere esplodere la chiesa, di entrare tra le macerie, di trovare il cadavere della moglie incinta e quindi di aver perso contemporaneamente la sua sposa e il suo futuro figlio. Corrado rievoca dentro di sé questa esperienza terribile, mentre alcune donne del gruppo, e qui c'è un cambio di registro piuttosto forte, dal tragico al lieve, diciamo così, alcune donne del gruppo si rendono conto che vicino a questo campo di grano scorre un fiume, un torrente, e si recano, corrono verso l'acqua per potersi finalmente lavare e rassettare un pochino dopo due giorni e due notti di fuga.
Lei dei bei piedi, Van. È l'unica cosa bella che ho. Lo vedo che sono belli. Come vedo so che sono brutta. Lei non è brutta.
Oh, non l'ho mica detto perché lei mi consoli, eh. Sono nata brutta, sono stata brutta tutta la vita. Quello che forse lei non sa è cosa significa essere brutti e sentirsi belli. Forse dipende da come ti guardano gli uomini. Ma queste cose lei le capisce, anche se è ancora vergine, credo. Eppure, se la cicogna tedesca passa un'altra volta, uno di loro, quello che dico io, prima della fine dell'estate non sarò più vergine.
Tra le donne che si lavano il fiume c'è anche Concetta, naturalmente seguita da Galvano, che non perde nessuna occasione per starle vicino, per aiutarla, per darle in qualche modo conforto. Si è fatta sera di nuovo ed è questa la notte di San Lorenzo. Siamo arrivati al fatidico 10 agosto del 1944.
Quella notte era il 10 agosto, amore mio. Cadevano le stelle. Era la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri. Ma nessuno di noi ebbe tempo per ricordarsene. La mattina dopo, prima che gli altri si risvegliassero per riprendere il cammino, io e Renata ci allontanammo per fare pipì.
È la mattina dopo ed è il giorno decisivo. Alcuni bambini si allontanano dal gruppo e incontrano dei soldati americani. Quindi stanno davvero arrivando, ma è ancora un'apparizione in qualche modo fantasmatico, perché questi soldati quasi immediatamente spariscono, anche se regalano delle gomme americane ai bambini che sono in qualche modo la prova della loro esistenza. Purtroppo, prima degli americani, nel campo di grano arrivano i fascisti per rubare appunto il grano, e lì avviene uno scontro a fuoco tra i fascisti e i partigiani e la gente del popolo che stava lì appunto a presidiare, a falciare questo campo. Nel corso di questo scontro viene ucciso il giovane partigiano Nicola e viene letteralmente impiccato Galvano, che però non muore perché Concetta si mette sotto di lui, riesce a sostenerlo finché Galvano non riesce a liberarsi dal cappio. Ora noi entriamo quasi in medias res nella battaglia, assistiamo alla fine del personaggio interpretato da Paolo Hendel e al ritorno di quella leggendaria filastrocca contro la paura che la bambina aveva imparato in una scena precedente.
Biondo, siamo qui. Sta giù, bimbo. Sta giù.
Babbo!
Qua ci manca il duce.
Mi ha preso la vita, Giglioli. Perché tu mi vuoi sfigurare il viso? Dio mio, Sanissi.
Medicina, medicina, un po' di cacca di gallina, un po' di cane, un po' di gatto, domattina è tutto fatto. Singhiozzo, singhiozzo, albero, mozzo, vite tagliate, vattene a casa.
Pioggia, pioggia, corri, corri, fammi andare via i porri.
Nella scena che stiamo per ascoltare c'è poi l'immagine che è diventata un po' l'icona di questo film, un po' perché era il manifesto naturalmente, ma perché è l'immagine che secondo me tutti ricordiamo, quella del fascista Davide Riondino, tra l'altro, interpretato da Davide Riondino, trafitto da un numero assolutamente surreale di lance che lo rendono simile quasi a un porcospino e che fanno veramente del film non più una visione realistica o neorealistica, se vogliamo, della Resistenza, ma una rilettura della Resistenza in chiave leggendaria, in chiave mitica, veramente come se su quel campo si stessero combattendo i greci e i troiani. Ed è una lettura del film a cui i Fratelli Taviani naturalmente avevano pensato fin da subito e che ora Paolo Taviani ci racconta.
L'immagine che nel mondo ha circolato di più è quella del fascista colpito dalle lance. La bambina c'ha un nonno che lei ama e che recita l'Iliade durante il matrimonio della figlia. Per la bambina questo Achille, questo Iliade, fa parte del, ormai del suo mondo, della sua fantasia, per cui quando arriva alla scena della battaglia nel grano e muoiono tanti partigiani, contadini, diciamo, e dall'altra i fascisti, e quando muore il vecchio nonno, che proprio è quello che aveva aiutata a entrare in questo mondo fantastico, arriva invece il partigiano che punta il fucile per uccidere il fascista che ha ucciso il nonno, vendicarla. Lei allora lo vede, si trasfigura l'immagine di questo e diventa un Ettore, un Achille che brandisce la lancia, e accanto a lui vengono fuori questi greci in mezzo al grano e che lanciano queste lance, appunto, che colpiscono il fascista. Noi ci ha molto emozionato poi lasciare il fascista vestito da fascista e le lance invece sono dell'epoca, e questa immagine forte, direi potente, è stata una grande emozione anche durante le riprese. Voi non avete, potete immaginare che emozione era in quel momento vedere in mezzo a questo grano che all'epoca il grano era alto, invece ora è basso, erano alto, e vedere i greci che si muovevano non era un film in costume, era una magia che faceva rivivere questi mondi che da ragazzi, tra l'altro, da ragazzi noi avevamo i libri della Scala d'Oro dove c'erano tante immagini, e questa immagine dell'uomo colpito dalle lance è molto simile. Una volta tornando a San Miniato e risfogliando questo Scala d'Oro, c'è proprio un'immagine di uno, un guerriero colpito da tante lance. Ecco, forse anche quello, sempre da San Miniato, è venuta l'idea del film.
Questo era dunque Paolo Taviani, sempre intervistato da Enrico Magrelli, che ricordava appunto come venne girata questa leggendaria scena della battaglia nel grano, ma proprio quali erano i presupposti stilistici di questo tipo di messa in scena, che fa appunto della Notte di San Lorenzo un film del tutto non realistico, ma un film veramente in cui la Resistenza diventa leggenda, diventa memoria, diventa mito. Ora arriviamo al momento in cui Corrado si prende la sua vendetta, uccidendo prima il ragazzino fascista e poi il padre. I due fascisti, nella scena in cui ora entriamo, si sono rifugiati ciascuno in cima a un albero, sperando in questo modo di farla franca.
Uno ha rincattato sul ciliegio!
Dov'è?
Sul ciliegio!
Giù!
Giù!
Non scendo, non scendo!
Giù! Tutti e tre scendi!
Babbo, babbo! Dove sei?
Vieni qui!
Mi senti?
Sento! Ti sento! Ammazzami! Lui no! Ha solo 15 anni! Lui no! Ha solo 15 anni!
Sparali, no, lo vedi come patisce.
E ora su questa stessa scena e questo momento del film il ricordo, la testimonianza di Vittorio Taviani. Finora abbiamo ascoltato Paolo, ma per par condicio i fratelli vanno sempre ascoltati tutti e due.
Tutti quelli che sono nel film, tutti questi attori grandi o piccoli, oppure proprio attori presi dalla realtà, venivano sempre con noi, anche se quel giorno c'era la scena soltanto di un particolare, tutta la troupe veniva, seguiva, perché c'era ormai uno spirito collettivo dove, grazie anche al fatto che giravamo proprio in quei campi, in quei posti, tra quei contadini, per cui veramente era una carovana dell'epoca, che riviveva ed era molto consapevole dell'importanza di far rivivere quel momento. Tanto è vero, per esempio, c'è un piccolo esempio di un contadino lì che fa parte della sequenza quando padre e figlio fascisti vengono, il figlio viene ucciso dal nostro partigiano. C'era una battuta che diceva, una volta che il bambino era morto e si vedeva il padre che si arrovellava in mezzo alle pietre, allora noi c'era scritto spariamo anche a lui. Invece questo contadino di sua sponte si portò, ammazza anche lui, oh, lo vedi come patisce, cioè aveva tirato fuori questo verbo di origine latina. Oppure quando il bambino fascista terribile, cattivissimo, però bambino, viene ucciso, abbiamo dovuto interrompere perché dalla truppe la signora, un urlo terribile, no, no, come se fosse in quel momento la realtà fosse tornata a essere sangue.
La battaglia si è compiuta, forse per questa povera gente di San Martino barra San Miniato la guerra è finita. I contadini del posto, probabilmente i contadini, gli stessi contadini che lavoravano a questo sterminato campo di grano, li ospitano e forse Galvano e Concetta potranno finalmente raggiungere qualche cosa a cui pensavano da molto molto tempo.
Salimmo fino alle case di Sant'Angelo. Per quella notte i contadini ci vollero far dormire sotto un tetto e riaprirono le loro case. Eravamo così stanchi noi e quelle famiglie che si era scordata anche la paura.
Questa scarpa è andata.
Dove si va, babbo? Ci hanno sistemato dall'altra parte.
Qua vicino, nel fienile.
State meglio, vero?
Sto meglio. Ci si vede domattina presto. Domattina.
Domattina. Ho portato dei cuscini. Grazie. Oh, che fate, appoggia, piangete? Perché i vostri figli se ne sono andati? Ma lasci vostra moglie, no? Siete marito e moglie, vero?
Da 30 anni.
Beh, qui c'è dell'acqua. Buonanotte.
Scusate, Concetta. Ma quella è troppo entrante. Ora la richiamo e glielo spiego.
Ma lascia stare. La guerra è così.
Vi siete strappata la veste?
Secondo me dovevate farvi fasciare i polsi.
Devo avervi spellato le spalle, sapete, peso 80 kg. Certo che voi siete forti,
io non
lo siete sempre stata.
Si fanno delle cose in certi
momenti. Io, la vostra età. Perché se non mi tiravate su voi, io mica lo so come andava a finire.
Mi sono ritrovata in piedi sotto...
Non avrei mai creduto che voi...
Parla tu.
Io? Niente di importante. Insomma, non avrei mai creduto che te, io... ci si sarebbe trovati qui, su questo letto così annaturale, a parlarci a questo modo. Ecco.
Anche a me batte il cuore.
Questi panni sono sporchi. Mi si sciupa la coperta con la sposa. Io dormo sulla seggiola.
Anch'io sono sporca.
Facciamo così. Io vo alla finestra e te ti spogli. Ma che io... da giovinotto avevo del trasporto per te, lo sapevi? Io credo che tu lo sapessi. Amore e tosse non si nascondono.
Sì, lo sapevo. Ma cosa mi fate dire, Galvano?
Giù ci hanno fatto bere troppo di quel vinaccio fermentato, tutte e due.
Appunto. E noi non sappiamo nemmeno se arriveremo domattina.
Io mi spoglio dietro l'armadio.
Ma puoi spogliarti anche in mezzo alla stanza. Dopo tutto quello che ho visto, credi che mi faccia paura vedere un uomo nudo?
Ma davvero non ti imbarazza?
E a te?
Io sono un uomo. A me sì. Quanti ce la faremo, Concetta, a riprendere la strada domattina? Stanotte non dorme nessuno.
Voglio vegliare anch'io.
E invece sei stanca. Perché non dormi un po', eh? Siamo stanche tutte e due. Queste cose potevano succedere 40 anni fa. Sarebbe stato meglio. Sì, me ne mancano tre. Con tutti i denti sarebbe stato meglio davvero, eh?
Ebbene sì, Galvano e Concetta passano la notte insieme e forse il vero segnale dell'uscita da un periodo di buio, di terrore, di sofferenze, perché la mattina dopo i superstiti di San Martino vengono svegliati dalla grande notizia. Stavolta gli americani sono arrivati davvero.
Stanotte siamo stati liberati. La quinta armata, dicono, sono entrati a Marano, a Palaia, a Muriolo. Qui da noi non salgono, siamo vicini, vicini noi. Se si sta zitti, si riconoscono le campane dei paesi liberati. Noi si va a vederli al piano, voi li incontrerete lungo la strada per San Martino. La vostra gente giù e si prepara già per andare. Piove e c'è il sole.
E ora tutti si organizzano per ritornare a San Martino, per ritornare alle loro case che non ci sono più, per ritornare a un paese che è stato distrutto e devastato dalla violenza nazista. Tutti tranne Galvano, che decide di prendersi un momento di riflessione e rimane da solo, sotto la pioggia, a pensare a tutto quello che è successo, non solo forse in questa notte di San Lorenzo, non solo forse negli ultimi due o tre giorni, ma negli anni di guerra, negli anni di fascismo, quindi forse negli ultimi 20-25 anni della sua vita. Sono pensieri forti, potenti, che richiedono forse un lungo periodo di decantazione. Ascoltiamo la scena e poi di nuovo il commento alla scena medesima di Vittorio Taviani.
Ma come si va via? Così in fretta?
Ci hanno prestato due carri, c'è posto anche per voi.
Ma così subito?
Ci volete aspettare?
Non so, domani.
Domani? Perché?
Perché oggi non c'è bisogno di tutta questa fretta. Duilio.
Restiamo ancora un po'. Si sta bene.
Vuole aspettare a domani lui.
Aspetto che spiova. Chi si bagna tutti qui?
Noi no.
Signora Concetta.
Avviatevi voi, avviatevi, vi raggiungo.
Ma che ci avete da fare di così importante?
Io? Nulla.
Come nulla, babbo?
Ma giusto la scarpa e vengo via.
Thank you.
Per 3 ore ancora rimase Galvano nel paese, solo e con molti pensieri, mentre noi tornavamo verso la nostra San Martino. Così finisce la mia storia, amore mio. Io non so se le cose andarono proprio a questo modo. Io allora avevo solo 6 anni, ma la storia è vera. E anche le storie vere certe volte possono finir bene. Ora dormi, amore mio. Ma lascia che ti guardi. Sei bello quando dormi. Aveva i bachi, medicina, medicina, un po' di cacca di gallina, un po' di cane, un po' di gatto. Domattina è tutto fatto. Singhiozzo, singhiozzo, albero mozzo, vite tagliata, vattene a casa. Pioggia, pioggia, corri, corri, fammi andare via i porri. Mardocchio, mardocchiati, San Gioppi aveva i bachi.
Nel personaggio di Calvano, che è il nostro grande Omero Antonucci, quando l'abbiamo preso abbiamo detto, ma questo ha fatto il palesardo. Ora fare un capoccia toscano, c'è una grande diversità. Devo dire che veramente ha fatto un toscano, vero, non toscanaccio. Per esempio, quando lui decide che bisogna lasciare queste cantine perché è pericoloso, allora lui si mette seduto e si addormenta, proprio un po' come nella Bibbia, perché questo sonno è come un sonno quasi rivelatore, tant'è vero che lui alla fine si risveglia e dice si va via. Nell'ultima scena, che veramente tutti tornano perché la liberazione è arrivata, e quindi con la liberazione sono arrivate uno che fuma 10 sigarette insieme, è arrivata l'allegria, la gioia. Però nel momento in cui poi tutti vanno secondo te, tu ne hai sognato, te invece vai dall'altra parte, allora un senso di profonda melanconia, che la storia era avvenuta. Tant'è vero che Calvano dice andate voi avanti, che io mi devo mettere a posto una scarpa. E siccome piove, nonostante questo, lui si siede in mezzo alla piazza e pensa a che senso ha vivere quando la storia ti viene incontro con questa violenza e che cosa significa sopravvivere dopo, un dopo pieno di cose da fare.
E questa era La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani, il nostro modo per cominciare a celebrare, a ricordare il 70° anniversario del 25 aprile 1945, quindi della fine della guerra e della liberazione definitiva dell'Italia dal nazifascismo. Settimana prossima, domenica prossima, come vi avevo anticipato, ci sarà Achtung Banditi di Carlo Lizzani, interpretato da un nostro vecchio amico nonché conduttore Giuliano Montaldo, oltre che da Andrea Checchi, Gino Lollobrigida e tanti altri attori importanti. La puntata che avete appena ascoltato è già in podcast, se vi è piaciuta la potete scaricare, se vi siete sintonizzati in ritardo, ai ai ai, e ne avete sentito solo gli ultimi 10 minuti, la potete scaricare, la potete conservare, quindi andate sul sito di Hollywood Party, hollywoodparty.rai.it, e già ora in questo momento la trovate. La puntata è stata realizzata da me, Alberto Crespi, che ve l'ho raccontata, da Miriam Mauti, che come sempre si è scalettata il film e ha costruito materialmente questa narrazione radiofonica per voi, da Maddalena Gnisci e Francesca Levi, ovvero le responsabili della nostra trasmissione, e stavolta salutiamo anche Paolo e Vittorio Taviari, che ci hanno aiutato a ripercorrere il loro film, brillantemente intervistati da Enrico Magrelli. Domani, lunedì, naturalmente, Hollywood Party, quello vero, quello quotidiano, alle 19 su Radio 3.